Ciao a tutti, questa lezione è dedicata a Galileo Galilei. Galilei nasce a Pisa nel 1564, ebbe sin da subito una raffinata educazione artistica e letteraria che poi farà di lui anche un grande letterato, non solamente un grande scienziato. A Pisa iniziò gli studi di medicina che però presto abbandonò per dedicarsi degli studi a lui più congeniali, ovvero quelli di fisica e matematica. Nel 1589 gli fu invece assegnata la cattedra di matematica presso lo studio di Pisa. Fu questo poi il periodo in cui scrisse il trattato De Motu, che è rimasto inedito, e questo trattato descriveva le leggi che regolano il movimento dei corpi e che in qualche modo segnano la nascita della fisica moderna, in particolare della meccanica. Nel 1591 ottiene poi la cattedra all'Università di Padova, dove si trasferisce e vi resterà per 18 anni. Qui poté stringere amicizie con degli intellettuali dell'ambiente veneziano, come per esempio Paolo Sarpi, e colui che poi anche diventerà uno degli interlocutori del suo grande capolavoro, Il dialogo sopra i due massimi sistemi, ovvero Gianfrancesco Sagredo. Nel 1609, invece, sulla base delle nuove scoperte olandesi sul cannocchiale, Galileo perfeziona questo strumento, lo punta al cielo, fa molte scoperte e nel 1610 scrive in latino un trattato intitolato Il Siderius Nuncius, in cui comunica ai dotti e agli scienziati le sue scoperte. Queste scoperte quali erano? Erano le macchie lunari, i quattro satelliti di Giove, chiamati poi Medicei, in onore della casa regnante toscana, l'anello di Saturno, le fasi di Venere, nonché il moto rotatorio del Sole. Il Siderius Nuncius andava infatti a confermare la veridicità della teoria eliocentrica di Copernico, secondo cui non è il Sole a girare attorno alla Terra, ma viceversa è la Terra che gira attorno al Sole. Inizialmente queste sue nuove teorie e queste sue nuove scoperte non trovarono alcun tipo di opposizione, ma anzi furono accolte favorevolmente e con entusiasmo dagli ambienti intellettuali e anche della Chiesa. Tuttavia, presto vedremo che queste tesi si scontreranno invece con l'ambiente ecclesiastico e soprattutto con l'ordine dei gesuiti. Infatti, Galileo metteva in dubbio non solo le teorie geocentriche, e quelle anche di Aristotele, che da sempre erano considerate verità assolute e indiscutibili sulla base dell'ipse dixit, ovvero del l'ha detto lui, quindi è vero. Ma Galileo spostava anche l'attenzione sulla natura e sulla vera conoscenza dei fatti. Per conoscere i fatti veramente, infatti, secondo Galileo, bisognava basare la propria ricerca sulla esperienza delle cose e non su una conoscenza che veniva appresa sui libri. E in qualche modo quindi toglieva l'uomo dal centro di tutto e minava i rapporti tra la scienza e la fede. Il grande successo che ottenne con il Siderius Nuncius valse poi a Galileo la chiamata da parte di Cosimo II a Pisa con l'incarico di matematico e filosofo del Granduca di Toscana. Tuttavia l'ambiente toscano era molto diverso da quello veneto a cui era abituato Galileo. Senz'altro l'ambiente veneto era un ambiente più libero, più indipendente e a tratti anche spregiudicato. Aumentarono invece, quando lui si trasferì in Toscana, aumentarono i sospetti invece dell'Inquisizione sulle sue nuove teorie. E fu così che quindi per difendere le proprie posizioni Galileo scrisse diverse lettere, per la precisione 4, tra il 1613 e il 1615 che vengono dette lettere copernicane. Queste lettere copernicane gli valsero poi l'intervento del Santo Uffizio, che nel 1616 condannò le tesi copernicane come eretiche e diffidò Galileo dal divulgare queste tesi. Tuttavia Galileo comunque vediamo che poi continuerà a intervenire nei dibattiti scientifici dell'epoca e per esempio si confronterà in aperta polemica sulla comparsa di tre comete, Queste tre comete erano comparse in cielo nel 1618, ovvero proprio l'anno in cui andava a iniziare la guerra dei Trent'anni, una sorta di prima guerra mondiale che aveva coinvolto tutte le grandi potenze europee. Questa polemica fu indirizzata al padre gesuita Orazio Grassi, che aveva scritto dei trattati, dei saggi circa queste tre comete apparse in cielo e che pensava fossero dei corpi celesti. Galileo non era convinto, puntò il suo cannocchiale, vide che non erano corpi celesti, ma semplicemente bagliori. E nel 1623, in risposta a un altro trattato che aveva scritto Orazio Grassi, Galileo scrisse Il Saggiatore, che è un'opera antidogmatica, fortemente antiaristotelica, in cui sosteneva la tesi per cui appunto le comete non erano corpi celesti. L'anno seguente, poi, nel 1624, Galileo iniziò anche la stesura del suo più grande capolavoro letterario, ma capolavoro anche divulgativo scientifico, ovvero il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano. Galileo poté scrivere questo suo grande capolavoro grazie anche alla simpatia e alla comprensione che gli mostrò il nuovo Papa Urbano VIII. L'opera fu pubblicata anni dopo, nel 1632, ma vediamo che appena fu pubblicata, solo dopo qualche mese, Galileo fu incarcerato a Roma. Il libro venne sequestrato e Galileo fu minacciato di tortura. Al processo poi quindi abiurò e fu confinato quindi a Siena e poi successivamente nella sua villa di Arcetri, dove tra l'altro ricevette anche le visite degli illustri, ad esempio del filosofo Hobbes e del poeta Milton. Ad Arcetri comunque Galileo riuscì ancora a scrivere in segreto. E tra l'altro riuscì anche a consegnare il suo ultimo lavoro a un suo seguace in Olanda. Questo suo ultimo lavoro era intitolato Discorsi e dimostrazioni matematiche sopra due nuove scienze e fu appunto pubblicato in Olanda, proprio perché in Olanda al tempo la censura pontificia non arrivava. Il manoscritto quindi fu pubblicato nel 1638. Quest'opera gettava, diciamo, le basi della meccanica moderna e si occupava appunto delle due nuove scienze, ovvero la statica e la dinamica. Poi qualche anno dopo, nel 1642, Galileo morirà. Vediamo ora quelle che furono le tematiche principali dell'opera di Galileo e ciò che lo spinse a scrivere le sue opere. Diciamo che tutto era improntato soprattutto su una nuova ricerca scientifica. Galileo, creò questa nuova metodologia, questo nuovo metodo scientifico che doveva essere seguito, secondo lui, a discapito di quello che invece veniva utilizzato nel passato. Diciamo che Galileo, al tempo in qualche modo venne meno all'idea di un uomo al centro di tutto, l'abbiamo già visto, e i risultati che infatti erano stati in qualche modo conseguiti dalla civiltà umanistico-rinascimentale venivano quindi messi in discussione. Era infatti necessario un aggiornamento che fosse più in linea con le esigenze della nuova età moderna. Da un lato, infatti, l'uomo non era più al centro di tutto, la Terra anche non era più al centro di tutto, non era più il pianeta attorno a cui tutto, persino il Sole, girava. Dall'altro lato, comunque, questo provocò un iniziale smarrimento, nella coscienza collettiva dell'uomo, che comunque si trovava spaesato, in base a queste nuove scoperte. E quindi questa coscienza dell'uomo spaesata necessitava anche di un metodo scientifico razionale che gli permettesse di fornirsi di questi strumenti che erano necessari per conoscere il più possibile i misteri del mondo e dell'universo, in modo quindi anche da poter controllare la natura stessa. Abbiamo già visto quindi poi come Galileo riuscì a dare questo colpo di grazia al principio di autorità aristotelico. L'ipse dixit, infatti, non solo dava per certo tutto ciò che aveva detto e scritto Aristotele, ma considerava come verità assoluta anche quindi la superiorità del passato sul presente. In un mondo che era sconvolto dalle guerre di religioni e da quello che poi verrà considerata appunto come la prima guerra mondiale, ovvero la guerra dei Trent'anni, Ogni certezza abbiamo visto che stava comunque crollando e quindi in qualche modo si rese necessario un nuovo metodo di indagine surreale che quindi gettasse le nuove fondamenta della ricerca scientifica, ma non solo, anche di quella filosofica. Infatti furono questi gli anni in cui il filosofo olandese Descartes pubblicherà il suo discorso sul metodo. Galileo quindi partiva dal presupposto socratico per cui una persona più conosce e più si rende conto di non sapere e quindi rifuggiva da qualsiasi valore assoluto e dogmatico che in qualche modo faceva della verità un qualcosa di rivelato. Ma la verità, secondo Galileo, non era rivelata, ma anzi era qualcosa che comunque andava continuamente cercata, indagata. Galileo basa questo suo metodo scientifico in base alla continua ricerca scientifica. Questa, infatti, secondo lui, deve essere comprovata dall'esperienza e dall'esperimento. E molto significativa è la favola dei suoni che è presente all'interno dell'opera Il Saggiatore, in cui Galileo racconta la storia di questo uomo isolato e solitario che alleva uccelli. Questo uomo è convinto che i suoni provengano esclusivamente dagli uccelli, ma presto, uscendo dal suo guscio e quindi nel mondo, si accorgerà che in realtà è in errore. Casualmente, infatti, un giorno per strada si imbatte in un suonatore di flauto e decide di intraprendere una nuova avventura per scoprire altri modi di produrre suoni. Tant'è che dopo aver conosciuto tanti modi di creare suoni, ad esempio attraverso altri animali, insetti o ad esempio strumenti musicali, alla domanda come si generano i suoni, decide di ammettere, diciamo, in qualche modo di conoscerne solamente alcuni, ma anche di non conoscerne tutti, di essere certo che ve ne sono 100 altri che lui non conosce. Lo scopo infatti della ricerca scientifica, secondo Galileo, è quindi quello di strappare alla natura anche solo uno dei suoi 1000 segreti, ma alla fine questa ricerca comunque deve essere sempre condotta con estrema modestia e perseveranza, non si deve cadere nel tranello in cui molti cadono, ovvero quello della presunzione di sapere tutto una volta che qualcuno riesce a conoscere qualcosa. Secondo Galileo, il linguaggio poi dell'universo è la matematica e i caratteri in cui è scritto questo linguaggio è la geometria. Quindi per poter capire i misteri anche proprio dell'universo e della realtà circostante, serve quindi dunque conoscere il suo linguaggio. Lo scopo di Galileo infatti era quello proprio di separare la scienza dalla fede, sottraendo la ricerca scientifica dalle ingerenze del potere ecclesiastico e da qualsiasi assolutismo dogmatico, come per esempio potevano essere anche i libri, di Aristotele. Solamente il dubbio e la curiosità possono in qualche modo spingere verso la vera conoscenza e non bisogna mai dare tutto per conosciuto, peccando di presunzione. Vediamo ora insieme le opere principali di Galileo. Abbiamo il Sidereus Nuncius, che è stato scritto nel 1610, è stato pubblicato in seguito alle scoperte fatte con il cannocchiale, che era stato migliorato da Galileo. Questo trattato, appunto, abbiamo detto, è scritto in latino e quindi era riservato agli scienziati e ai dotti dell'epoca, perché Galileo voleva appunto condividere con loro le sue nuove scoperte fatte. Queste scoperte, come quelle sulla superficie lunare, ad esempio, dei crateri e dei mari sulla superficie lunare, vengono descritte nei minimi dettagli all'interno dell'opera e soprattutto vengono in qualche modo paragonate costantemente a quello che l'uomo può vedere sulla Terra, per rendere ancora meglio l'idea. Nel Saggiatore, infatti, troviamo, diciamo, la prima descrizione dal vero che è stata fatta di un luogo. È la prima descrizione quindi di un luogo dal vero, la prima probabilmente in tutta la letteratura. Infatti prima invece i luoghi venivano descritti in maniera molto astratta, i paesaggi erano quelli del locus amenus che venivano fatti appunto in modo non particolarizzato, ma sempre idealizzato, in qualche modo. Invece nel Sidarius Nuncius vi sono proprio degli elementi realistici e quindi il tutto è in qualche modo permeato anche dalla meraviglia che l'autore prova nel vedere dal vero, dal suo cannocchiale, insomma, queste nuove cose. Una meraviglia che però appunto non può essere accostata alla meraviglia del barocco, per esempio a quella delle opere del Marino, perché le meraviglie del barocco in realtà erano delle meraviglie che venivano rese da un punto di vista letterario, quindi era una meraviglia resa dalla parola. Invece nella meraviglia nel Sidarius Nuncius è proprio data da queste nuove scoperte, quindi dal reale nei confronti dell'autore. Altra opera tra le principali naturalmente sono le Lettere Copernicane, che sono state scritte tra il 1613 e il 1615. Le lettere copernicane sono quattro, furono indirizzate all'allievo di Galileo Benedetto Castelli, poi a Piero Dini e a Cristina di Lorena, che era la Granduchessa di Toscana. Qui Galileo difende le tesi sostenute da Copernico e tocca quindi il tema dell'autonomia della scienza nei confronti dell'istituzione ecclesiastica, ma anche da Aristotele. Nonché quindi sia dai libri di Aristotele che dai libri della Bibbia, delle Sacre Scritture. Le Sacre Scritture, infatti, egli afferma che risentono della mentalità del tempo in cui sono state scritte e che quindi in qualche modo devono essere interpretate per capire il vero significato, diciamo, il succo del discorso. Le leggi invece di natura sono delle espressioni proprio della volontà divina, che non è mai in contraddizione con la fede, e quindi bisogna credere appunto alle leggi di natura e non ai libri che comunque in qualche modo sono stati scritti dagli uomini e quindi devono essere in qualche modo interpretati perché sono appunto il risultato della mentalità del tempo in cui essi sono stati scritti. L'opera Il Saggiatore invece è stata scritta e pubblicata nel 1623 in occasione proprio dell'apparizione in cielo di queste tre comete. All'interno del Saggiatore, appunto, troviamo anche la favola dei suoni. Viene introdotta questa favola in qualche modo da un punto di vista letterario per variare questo processo letterario della dimostrazione scientifica. Dal latino vengono invece tradotte in volgare, sempre all'interno del Saggiatore, citandole alla lettera, i passi del gesuita Orazio Grassi, che intendeva le comete appunto come corpi celesti. Citandolo, Galileo quindi può anche metterlo in ridicolo. Infatti, vedremo che l'uso dell'ironia nelle opere proprio di Galileo ritorna spesso in tutte le sue opere. E infatti anche il titolo scelto, ovvero Il Saggiatore, è già un titolo ironico, perché Orazio Grassi aveva fatto scritto la Libra, la Bilancia. E ad essa quindi Galileo contrappone invece la maggiore esattezza del Saggiatore. Il saggiatore che cos'era? Era il bilancino di precisione degli orafi, quindi in qualche modo comunque anche il titolo vediamo che è espressamente ironico. Ma veniamo al capolavoro di Galileo, ovvero il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano. È stato pubblicato nel 1632, inizia a scriverlo nel 1624, anche grazie all'approvazione del nuovo Papa Urbanus VIII. È stato pubblicato nel 32 e vediamo che poi appunto verrà subito sequestrato e poi e questo varrà poi a Galileo, all'autore, il processo e quindi anche poi la biura. Il discorso è ambientato a Venezia e viene concepito quindi come un'opera divulgativa scientifica, indirizzata non solamente ai dotti di scienziati perché è scritto in volgare e quindi è indirizzato a un pubblico molto più vasto. È stato concepito da Galileo come un dialogo proprio perché così era possibile presentare per lui, appunto, attraverso tre interlocutori, i vari punti di vista. Le teorie, di Galileo vengono in qualche modo espresse dall'interlocutore di nome Sagredo, che vediamo era appunto un amico intellettuale, tra l'altro, di Galileo, quando si trasferì a Padova. Sagredo, naturalmente le teorie di Sagredo si contrappongono, a quelle del sistema tolemaico che invece viene difeso dall'interlocutore di nome Simplicio. Invece c'è poi anche un interlocutore che è in qualche modo apparentemente, solo apparentemente, neutrale, di Umay Salbiati, che in qualche modo si fa però espressione di una vivace polemica nei confronti delle istituzioni, anche di quella ecclesiastica. Il personaggio di Simplicio, possiamo dire che non è semplicemente un personaggio ridicolo a cui vengono messe in bocca le teorie di Tolomeo, ma riflette anche la personalità di molti esseri umani. Galileo infatti voleva dare, diciamo, una descrizione di quelle persone che in qualche modo, anziché affrontare i problemi della conoscenza in prima persona, preferiscono affidarsi a qualcuno che giudichi e pensi al loro posto, delegando quindi anche la propria responsabilità. C'è un tono sempre molto ironico e pungente da parte dell'autore, dal punto di vista proprio anche letterario. E infatti Galileo, da questo punto di vista, guarda proprio al Rinascimento e soprattutto ad Ariosto, verso cui aveva una vera e propria predilezione. Al contrario, invece, non ammirava molto il Tasso. Tommaso Campanella infatti definì l'opera una commedia filosofica e anche Calvino considerava Galileo uno dei più grandi scrittori italiani. Lo stesso Leopardi poi riservò anche un ampio spazio alle prose di Galileo nella sua antologia e lo apprezzava enormemente per la sua ricchezza di pensiero. Nel discorso, vediamo le tematiche principali, nel discorso viene affrontato tra gli altri anche il tema della paura della morte che viene collegato all'idea di perfezione che gli uomini hanno. Per Galileo infatti conta più la sostanza e la funzione, ovvero il vero valore delle cose piuttosto che la forma delle cose. Quindi l'acqua, secondo lui, per esempio, è molto più nobile del diamante, perché comunque ha una funzione molto più nobile. Il diamante invece è immutabile nel tempo e viene associato a questa idea di perfezione, di assolutismo, quindi anche che alcuni uomini hanno e a cui gli uomini si vogliono aggrappare. Viene associato quindi a questa idea di immutabilità nel tempo il diamante, proprio come i valori assoluti a cui la società vuole aggrapparsi per respingere la paura della precarietà della vita e quindi naturalmente la paura della morte. Si ricollega poi naturalmente tutto questo nell'opera ai due sistemi, ovvero quello tolemaico e copernicano, che quindi vengono contrapposti anche per mettere soprattutto in discussione e ridimensionare l'orgoglio dell'uomo che insieme alla terra si considera e si era sempre considerato al centro dell'universo, ma non è così, dirà Galileo. E proprio per sottolineare ancora una volta il problema proprio della conoscenza, che quindi non deve mai fermarsi a nulla di assoluto o dogmatico, Galileo arriva addirittura a ipotizzare il fatto di non essere soli nell'universo e mette in conto comunque la possibilità di vita su altri pianeti. Anche il tema della conoscenza è molto importante, naturalmente, all'interno del dialogo sui due massimi sistemi, uno dei temi principali. Vediamo che Sagredo, quindi il portavoce delle teorie di Galileo, come anche quindi Galileo stesso, hanno una visione socratica della conoscenza. Socrate, infatti, diceva di sapere, di non sapere, e la conoscenza, infatti, per Galileo significa avere la consapevolezza che noi non conosciamo tutto. Le cose che si possono conoscere sono infinite, non possiamo avere la presunzione di sapere tutto. Ancora una volta, anche nel dialogo sopra i due massimi sistemi, l'ipse dixit, ovvero quel principio di autorità in cui crede Simplicio, viene messo in discussione con un espediente narrativo che racconta di come viene dimostrato che i nervi non nascono dal cuore, ma dal cervello, contrariamente a quanto era stato scritto da Aristotele. Parte poi l'accusa anche quindi ai seguaci del maestro Aristotele, che in qualche modo, secondo Sagredo e Salviati, hanno fatto dei suoi insegnamenti un sistema assolutista e indiscutibile, tradendo quindi in qualche modo il maestro Aristotele. L'idea quindi che la cultura e la scienza siano non dei valori calati dall'alto e stabiliti una volta per tutti, ma una conquista da creare, da cercare faticosamente e da difendere giorno per giorno, alla fine mette in crisi Simplicio stesso e provoca in lui lo sgomento di chi si sente perduto, smarrito, perduto nel vuoto e privo di certezze, di appigli, di punti di riferimento, confuso nell'angosciosa domanda: ma quando si lascia Aristotele, chi ne ha da essere scorta nella filosofia? Quindi, una volta che si abbandonano le teorie di Aristotele, a chi ci si può appoggiare? La risposta di Salviati è, naturalmente, ricollega poi il grande tema umanistico della dignità dell'uomo all'autonomia della ricerca scientifica. Infatti, in qualche modo, la ricerca scientifica è quella a cui bisogna aggrapparsi per ricercare, ritrovare una vera conoscenza che comunque va cercata da chi non è cieco, ma chi ha gli occhi nella fronte e nella mente. C'è quindi anche una forte polemica nei confronti di chi ripete le idee in maniera passiva, queste idee che vengono acquisite dai libri o dalle autorità appunto in maniera passiva, rinunciando quindi anche alle più alte prerogative, alla più alta dignità dell'uomo, ovvero la propria mente, rifiutando di conseguenza comunque anche ogni confronto e servendosi invece dell'autorità degli altri per serrare, no? Per chiudere la bocca dell'avversario. È netta quindi in Galileo la condanna nei confronti di quel dogmatismo che rappresenta la negazione di ogni ricerca scientifica e filosofica e che invece, dovendo dimostrare la verità delle proprie affermazioni, ha il dovere di esercitarsi intorno al mondo sensibile e non sopra un mondo di carta.